la rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno a tutti, oggi è martedì 12 novembre, sono le 8.40. Per tutti coloro che ci ascoltano, io sono Giulia.
Io sono Anna.
E anch'io sono Giulia.
E state ascoltando la rassegna stampa di Radio Yulm.
Se volete potete contattarci telefonicamente al 331-1438923 oppure sul canale Instagram Radio Yulm.
Se invece volete riascoltare la diretta, ci trovate sul sito www.radioyulm.it. Ringraziamo Penelope, Silvia e Benedetta in regia.
Come ogni martedì parleremo delle prime pagine dei giornali nazionali, in particolare le tematiche che oggi ci coinvolgono sono omicidio, Giulia Tramontano per Impagnatiello, chiesti ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno. Milano, vandalizzato il murale dedicato a Liliana Segre, cancellato il volto della senatrice a vita. Addio a Licia Pinelli, instancabile ricercatrice di verità.
E ancora Catlan, co-conduttore a Sanremo 2025. Giulia Cecchettin, negato il rumore nel suo liceo. E il nuovo romanzo di Daniel Pennac.
Roma, cercasi mister. Inter, il vero Lautaro, è sparito. Yannick Sinner, trofeo numero 1 ATP. In seguito intervisteremo Cristiana Mariani, giornalista del Giorno e del Quotidiano. E molto altro ancora. Continuate a seguirci. Il Corriere della Sera apre: migranti, lo stop dei giudici. Dopo Catania, anche il Tribunale di Roma non convalida il trattenimento in Albania. L'ira di Salvini. Inoltre dedica la fotografia in prima pagina al delitto di Giulia Tramontano. La sentenza il 25 novembre. Le PM, Impagnatiello merita l'ergastolo. La morte di Giulia, hanno detto i PM in assise a Milano. Cito proprio, è un viaggio nell'orrore. Quando è rimasta incinta ha firmato la sua condanna a morte. Chiesti l'ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno per Impagnatiello. Si parla anche di Mosca, che bombarda anche le dighe, non ci fermiamo. Mosca smentisce la telefonata fra Trump e Putin e intensifica gli attacchi. Allarme aereo a Kiev e pioggia di bombe. Dopo la battaglia dei droni delle scorse ore, con decine e decine di apparecchi ucraini abbattuti, i bombardieri russi continuano a sorvolare i cieli di Kiev. Altro ancora, Piazza Fontana, addio Alicia, la vedova Pinelli. Il prossimo 15 dicembre saranno trascorsi 55 anni dalla morte del suo Pino, che lei ha difeso per tutta la vita. Addio Alicia Pinelli, 96 anni, moglie dell'anarchico morto durante gli interrogatori per la strage di Piazza Fontana, in questura a Milano. Inoltre, la separazione di Fedez e Ferragni, l'accordo infatti stipula che i bambini passeranno la stessa tempistica sia con la madre che con il padre, ma il padre si occuperà delle spese mediche, scolastiche e sportive dei bambini. Per il resto le spese saranno divise equamente e non ci sarà nessun assegno per la Ferragni.
Poi parliamo della prima pagina della Repubblica. Ancora Albania, un altro stop. Il Tribunale di Roma sospende il trattenimento nel centro di Gjader. Ricorso alla Corte UE sui paesi sicuri. I 7 richiedenti asilo ripartiti subito per l'Italia. L'ira del governo contro i giudici. Andiamo avanti. Il Tribunale di Roma ha rimesso il caso del trattenimento dei migranti nei centri in Albania alla Corte di Giustizia europea, sospendendo appunto il provvedimento di convalida. La decisione riguarda 7 richiedenti asilo egiziani e bengalesi che si trovano nel centro di Gjader e che sono già ripartiti per l'Italia. Dopo gli scontri di sabato a Bologna, la premier Meloni attacca il sindaco Lepore. Se mi crede una picchiatrice fascista, non chiede aiuto. Ancora sulla prima pagina della Repubblica, le dedica appunto la fotografia, addio alla vedova Pinelli, una vita per la verità. Infatti Licia Pinelli è morta lunedì mattina a Milano, aveva 96 anni, li aveva compiuti il 5 di gennaio. Ancora quel rumore negato per Giulia Cecchettin. Un anno fa era stata proprio la sorella di Giulia Cecchettin a chiedere di fare rumore. Basta silenzio, diceva. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo urlare la nostra collera e il nostro dolore. Dobbiamo denunciare il patriarcato che si nasconde dietro ogni femminicidio. Fare rumore tutti insieme. Quindi perché il dramma di Giulia non è solo un dramma personale? Ancora l'intervista, quindi il nuovo libro di Pennac intitolato Il mio assassino confessa, da giovane volevo uccidere i bulli.
E come già abbiamo letto nel Corriere della Sera e nella Repubblica, anche la stampa apre con migranti, lo stop dei giudici, il governo, avanti in Albania. Il Tribunale di Roma, tornino in Italia. Salvini, così le cupe rosse fanno miliardi. Murale di Milano, cancellato il volto della senatrice a vita. Segre, l'ultimo sfregio.
Nel resto del Carlino invece apre con migranti nuovo stop, come sul Corriere della Sera, ira del governo. Il Tribunale di Roma fa tornare in Italia i 7 egiziani e bengalesi portati in Albania e ricorre in Europa. Il Viminale si costituisce davanti alla Corte Europea. Salvini, sentenze per le CUP rosse. Tajani, alcune toghe vogliono imporre la loro linea. I giudici, norma incompatibile col diritto dell'Unione. Il resto del Carlino dedica invece la foto della prima pagina sempre a Giulia, la PM ergastolo per l'ex di Giulia. Momenti di commozione ieri al Tribunale di Milano, dove si è svolta la requisitoria per il delitto di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi, uccisa il 23 maggio del 2023 dal compagno. La PM Alessia Mantegazzo ha chiesto il massimo della pena. La sentenza è prevista per il 25 novembre. Inoltre leggiamo Padovani, carcere a vita, confermato in appello. Bologna, paura nella notte, palazzo va a fuoco, famiglie e anziani salvati dai pompieri. Sempre a Bologna, clima ostile verso gli studenti israeliani. Riprende inoltre il tema della Meloni, che attacca, picchiatrice, con Lepore non collaboro. Casa Pound è legale e può sfilare.
E ancora sul Fatto Quotidiano dedica la prima pagina alla questione appunto dell'Albania. Soldi buttati, decreto rinviato all'UE, tornano i 7 migranti. Weekend in Albania, il gioco dell'oca. Il Tribunale di Roma boccia anche gli ultimi respingimenti rapidi fatti apposta per la sceneggiata albanese. Ci costerà 800 milioni di euro. E ancora sul Fatto Quotidiano, molti dubbi sui 12 appena insediati, tecnici per valutare il ponte, ex portaborse e politici locali. Dal vice sindaco di Pisa al coordinatore del Dipartimento Professioni di Fratelli d'Italia per il Lazio, all'ex candidata sindaca della destra a Perugia. Sono solo alcuni dei nominati.
E ancora il Messaggero apre con migranti in Albania, nuovo stop. Secondo il rinvio dei giudici di Roma alla Corte UE. I 7 trasferiti nei centri sono già ripartiti, per Brindisi. L'ira del governo, sentenza politica anti-italiani. E ancora troviamo nel trafiletto in alto, esce il mio assassino, Pennac è tornato, il libro testamento. E ancora, giovani proposte, il talent di Sanremo e la serata conclusiva, Conti chiama Cattelan. E ancora, accordo di separazione, Ferragnas addio, i figli sui social solo, l'ok con il congiunto.
Sul giornale invece leggiamo, tasse, riapre il concordato, nuova finestra per i contribuenti. Sulla manovra cascata di 4.500 emendamenti, ecco cosa potrebbe cambiare su pensioni e IRPEF. La Premier ha CIGIL e UIL, aiuti a famiglie e lavoratori e voi scioperate. Ancora, Albania, stop dei giudici, tutto fermo fino a luglio. In Albania, temporaneamente chiusa per giudici fino a luglio 2025. Le sentenze del Tribunale di Roma che rimandano alla Corte di Giustizia UE l'interpretazione più genuina del concetto del paese sicuro. Riaccendono infatti lo scontro tra toghe e Parlamento sulla lotta all'immigrazione. E ancora Fitto, il giorno più lungo, Meloni sulle barricate. Si concluderanno oggi al Parlamento europeo le audizioni dei commissari designati. Stamattina sarà anche il turno di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo in pettore alla coesione, su cui però grava anche l'incognita del voto del gruppo dei socialisti e democratici. Ancora no alla caccia, salvi per ora 468 cervi. Sentenza, il Consiglio di Stato si è opposto all'abbattimento appunto dei cervi.
Con il tempo invece che apre con questo titolo romano a ridaglie, dopo la mail spunta lo screenshot veleno su Meloni e figlia. Ecco che sono le toghe rosse che ci riempiono di clandestini. Riporta anche come immagine un'immagine di Trump e di Putin, il giallo telefona Trump-Putin, pressing per cambiare Zelensky. Inoltre, così Donald lancia le criptovalute e ancora il ciclista morto mentre gareggiava parla al padre, voglio verità e giustizia per tutti. Ma adesso una breve interruzione, restate sintonizzati con noi.
Radio Yulm.
Come abbiamo detto precedentemente, sulla stampa leggiamo La morte di Giulia, un viaggio nell'orrore, chiesto l'ergastolo per Impagnatiello. A maggio di un anno fa l'ex barman ha ucciso la compagna incinta al 7° mese del loro bambino, oggi le richieste del pubblico ministero. Giulia Tramontano è stata uccisa a Senago, in provincia di Milano, il 27 maggio del 2023. A ucciderla è stato il suo compagno, padre del bambino che Giulia stava aspettando, Alessandro Impagnatiello. 10 mesi dopo l'inizio del processo, a seguito di una perizia psichiatrica e dell'interrogatorio dell'imputato e dopo aver raccolto alcune testimonianze, la PM Menegazzo ha tenuto una lunga requisitoria in aula parlando di un vero e proprio viaggio nell'orrore nel raccontare l'assassinio della donna. La procuratrice aggiunta di Milano, Letizia Manella, e la PM hanno chiesto per Impagnatiello l'ergastolo con ben 18 mesi di isolamento diurno. In aula c'erano inoltre i familiari della vittima, tra cui la madre, Loredana Femiano, il padre Franco e il fratello Mario.
Giulia è stata uccisa con 37 coltellate quando era al settimo mese di gravidanza. Le accuse sono di omicidio volontario aggravato, della premeditazione, della crudeltà, dei futili motivi e dell'aver ucciso la convivente. Deve anche rispondere di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere. La PM Menegazzo ha raccontato durante la requisitoria: l'omicidio del 27 maggio è solo l'epilogo drammatico di un piano omicidiario iniziato molti mesi prima, sottolineando che quello di Impagnatiello è stato un progetto mortale a lungo premeditato. L'imputato programmava da mesi l'omicidio, tentando di eliminare madre e figlio con la somministrazione di veleno. Per la procura era lucido quando ha ucciso la compagna. Alessandro Impagnatiello presenta tratti di narcisismo mortale. Ha ammesso i fatti solo quando è stato messo con le spalle al muro e lo ha fatto con un ennesimo tentativo di manipolare la realtà a suo vantaggio. Non è stata una confessione spontanea. Secondo quanto emerso, il 27 maggio 2023 Impagnatiello avrebbe cambiato la sua strategia in un piano già premeditato e iniziato a dicembre 2022 con l'avvelenamento di Giulia e Tiago. Poi ha messo in scena la scomparsa di Giulia e ha cercato di cancellare ogni prova. L'ex barman aveva fatto credere che la povera Giulia soffrisse di depressione e che aveva già tentato il suicidio.
Mentre sulla Repubblica leggiamo sul caso Giulia Cecchettin. Quale rumore negato per Giulia? Un acceso dibattito si è sviluppato al liceo Tito Livio di Padova in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Giulia Cecchettin, studentessa dello stesso istituto. La proposta degli studenti di organizzare un minuto di rumore in ogni classe, simbolo della lotta contro la violenza di genere, è stata infatti respinta dal preside. Quest'ultimo, in una circolare, ha inviato studenti e studentesse a un momento di riflessione individuale, accendendo una candela sui balconi delle proprie case e invitando una foto accompagnata da un pensiero a un indirizzo email dedicato. Proprio perché è necessario interiorizzare questo evento, credo che la nostra strada debba essere quella del silenzio, ha scritto. La decisione ha suscitato la reazione degli studenti, che hanno annunciato battaglia. Il minuto di rumore significa che davanti a una società che ci consiglia caldamente di stare zitte, noi scegliamo di fare rumore insieme, ha dichiarato Viola Carollo dalla rete degli studenti medi del Veneto. Gli studenti contestano l'invito al silenzio e all'intimità, rivendicando la necessità di una presa di conoscenza collettiva contro la violenza di genere. Non ci servono candele accese, silenzio simboli, perché il ricordo di Giulia continua e continuerà a passare attraverso la lotta, attraverso le messe in discussione del sistema patriarcale, ha concluso Carollo. La rete di studenti medi del Veneto sottolinea come in molte scuole e università italiane il minuto di rumore sia ormai diventato un simbolo della lotta studentesca contro le violenze di genere. Un anno dopo il femminicidio della ragazza 22enne uccisa dall'ex fidanzato, è stato il papà Gino ad annunciare l'avvio di un nuovo progetto che possa ricordare la figlia facendo prevenzione. Abbiamo lavorato tanto, in modo assiduo, ha detto intervistato da Fabio Fazio. E a che tempo che fa? Adesso la presenteremo a Montecitorio il 18 novembre. Un progetto nel quale, ha spiegato Cecchettin, ho cercato di portare il bello di Giulia. Una delle missioni della fondazione è di portare avanti il nome di Giulia e il suo modo di vedere la vita. Lei era una ragazza che amava vivere, era buona ed altruista e su questa linea vorremmo continuare.
E ancora sul Messaggero leggiamo: il talent di Sanremo e la serata conclusiva. Conti chiama proprio Alessandro Cattelan. Prima che Carlo Conti venisse annunciato come conduttore di Sanremo 2025-26, Alessandro Cattelan era tra i nomi più che papabili. Ora l'annuncio ufficiale presenterà la serata finale del festival a fianco appunto dello stesso Carlo Conti. L'annuncio è arrivato nella giornata di lunedì 11 novembre durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, che in partenza martedì appunto 12 novembre. Sarà condotto proprio da Alessandro Cattelan.
Ma adesso Ever Since New York di Harry Styles. Noi siamo Anna,
Giulia
e Giulia.
E state ascoltando la rassegna stampa di Radio Yulm. Restate connessi con noi,
perché tra poco intervisteremo una giornalista,
Cristiana Mariani. Tell me something, tell me something. Just pretend you do. I need something. Tell me something. Yeah.
just before you go. Oh, tell me something I don't know.
Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di poter intervistare Cristiana Mariani, giornalista del giorno e del quotidiano.net. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Oggi con lei discuteremo della questione che abbiamo trovato sui giornali quotidiani, ovvero dei migranti che sono tornati dall'Albania in Italia e appunto della questione dei paesi sicuri. Ma direi di passare alle domande. Quali sono i motivi principali per cui il Tribunale di Roma ha sospeso la convalida del trattenimento dei migranti in Albania?
Fondamentalmente la questione si sviluppa, la questione del decreto paesi sicuri e quindi del concetto di paesi sicuri in sé, è una questione che sta facendo molto discutere e il motivo, che è poi il motivo per cui il Tribunale di Roma ha scelto di, insomma, in questo momento interrompere il giudizio su questa questione, è il conflitto che si è venuto a creare tra la legge nazionale e quella sovranazionale. E questo avviene per quale motivo? Perché l'Italia fa parte dell'Unione Europea. Facendo parte dell'Unione Europea ci sono delle, chiamiamole, leggi quadro che devono essere in qualche modo rispettate, proprio perché l'Italia è inserita all'interno di un sistema più grande, quindi del sistema Unione Europea. Quindi che cosa è avvenuto in questo caso? Che i giudici del Tribunale di Roma non si sono sentiti abbastanza in grado di pronunciarsi, in quanto il decreto paesi sicuri si pronuncia in maniera contraria a quello che dice la Comunità Europea, l'Unità Europea, l'Unione Europea, anzi, scusate. Quindi a questo punto si è posto un problema fondamentalmente procedurale, che può essere risolto soltanto di fatto da quella che potremmo chiamare un po' la casa madre, cioè l'Unione Europea. Per questo motivo questi migranti non sono stati fatti rimanere in Albania, ma questa notte sono stati fatti tornare in Italia, con tutto quello che poi, insomma, ne consegue, quindi novità dal punto di vista procedurale per loro, perché comunque non si è proseguiti con l'inserimento e quello che poi prevede la legge. Quindi fondamentalmente a questo punto bisognerà capire un po' cosa farà l'Unione Europea su questo tema, che è un tema particolarmente dibattuto ormai da tempo.
Un'altra domanda che allora ci poniamo è: quali saranno le conseguenze, cosa succederà adesso effettivamente ai migranti con la non convalida di questo trattenimento in Albania, cioè quando ritorneranno effettivamente?
Allora, sono ritornati questa notte in Italia e a questo punto per loro scattano le procedure, quelle che potremmo chiamare normali, quelle di legge, quindi saranno inseriti in un centro italiano dove, a differenza di quello albanese, potranno entrare e uscire, insomma, è un centro fondamentalmente libero, quindi di giorno possono entrare e uscire e fare un po' la vita che vogliono fare, tra virgolette, insomma, e in più a questo punto hanno 14 giorni di tempo per fare ricorso, dopodiché bisognerà capire cosa succederà e soprattutto, anche se 14 giorni sono pochi per le procedure burocratiche, bisognerà vedere cosa farà l'Unione Europea, perché ormai questo è un problema, questo del decreto paesi sicuri e dei tribunali che si appellano all'Unione Europea, è un tema che tiene banco, quindi non è stato solo il Tribunale di Roma, ma l'ha fatto anche quello di Bologna, l'ha fatto anche quello di Catania. Diciamo che a questo punto bisognerà capire cosa succederà, si spera in tempi brevi, perché comunque ricordiamo che stiamo pur sempre parlando della vita di persone, insomma, della vita di cittadini, seppur migranti, quindi comunque sottoposti a diverse questioni internazionali, diritti civili, diritti umani, eccetera, stiamo parlando di persone. Questo non dovremmo dimenticarlo mai e troppo spesso lo facciamo.
Infatti le volevamo chiedere, quale ruolo avrà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla designazione dei paesi sicuri per i migranti?
Allora, detto che non è obbligatorio che tutti gli stati abbiano un elenco di paesi sicuri, è consigliato, ma potrebbe anche non essere, insomma, del tutto necessario. L'Unione Europea a questo punto ha un ruolo fondamentale nel dirimere proprio questa questione. Bisognerà capire, prima di tutto, c'è fondamentalmente un criterio di scelta dei paesi sicuri. Perché ad esempio anche quello che contestavano alcuni giudici, Catania e di Bologna in particolare, è la definizione stessa di paese sicuro. Come faccio io? In base a cosa io decido che un paese è sicuro oppure no? Ci sono dei casi in cui tutto un paese è considerato sicuro tranne una regione. E quindi a quel punto cosa succede? Diciamo che ci sono ancora veramente troppi buchi legislativi in questo decreto, ma soprattutto per quanto riguarda questo tema, si è spesso parlato anche di categoria di persone, per cui il governo italiano vorrebbe estendere questa dicitura di sicuro o non sicuro a una categoria di persone. Il problema è che ad esempio vengono escluse tante categorie, quindi le minoranze etniche, le minoranze religiose. E è fondamentale, come sempre, come in ogni ambito della vita e soprattutto della politica, considerare il contesto. Per cui ciò che può essere una categoria che può essere considerata, tra virgolette, non sicura in un paese, può invece esserlo in un altro. Quindi diciamo che l'Unione Europea avrà proprio questo scomodo compito, ma l'Unione Europea è abituata a essere scomoda, di cercare di definire un po' i contorni della questione, a questo punto entrando il più possibile nel dettaglio, ma pur non potendolo fare troppo, perché comunque ricordiamo che poi la sovranità nazionale conta particolarmente, quindi comunque per quanto l'Unione Europea, quindi la casa madre tra virgolette, possa dare delle indicazioni, non può entrare eccessivamente nello specifico, quindi poi è lasciato agli stati definire alcuni criteri in particolare.
Esatto, ma passando alla questione economica, quanti fondi sono stati effettivamente spesi per ogni immigrante?
Allora, diciamo che anche qui è un po' sempre un problema quello del conto economico, nel senso che si tende, poi c'è sempre questa questione diciamo un po' antipatica tra virgolette, che spesso anche i media diciamo cavalcano. Sì. Per cui c'è questa cosa di dire ma da una parte si dice ogni migrante costa troppo, dall'altra parte si dice ogni migrante, cioè non sono mai abbastanza i fondi che si spendono che sono destinati ai migranti. C'è sempre questa questione che è fondamentalmente particolarmente dibattuta. Diciamo che esistono vari fondi e soprattutto questi fondi sono anche legati proprio alle politiche che ogni Stato attua. Ed è proprio anche questo il dato su cui noi dibattiamo sia in Italia ma insomma in tutta Europa, il fatto che si debba adempiere a a dei criteri anche qui decisi a livello sovranazionale per poter accedere a questi fondi, ed è anche per questo che si sta cercando di normare il più possibile il flusso dei migranti. Quindi diciamo che c'è questa idea che anche su questo si sia abbastanza divisi, abbastanza diciamo il dibattito sia abbastanza acceso, e questo è un aspetto particolare. L'aspetto economico devo dire che spesso conta, anche se anche qui c'è sempre il solito tema che per quanto debba contare, stiamo sempre parlando di stati, quindi di governi eccetera, ricordiamo che sono sempre persone. Certamente. E quindi è vero che c'è una gestione economica, c'è un flusso comunque innegabile di denaro che ruota attorno a tutto questo per spese eccetera, però forse sarebbe il caso di iniziare a pensare a non i migranti, ma alle persone che migrano. Questo è un po' il concetto, insomma.
Grazie mille per l'approfondimento appunto legato alla questione dei migranti. Noi la salutiamo, ricordiamo che abbiamo in linea Cristina Mariani, che è giornalista del Giorno del Quotidiano.net.
Grazie mille a voi.
È stato un piacere averla con noi.
Grazie anche per me.
Arrivederci.
Buona giornata.
Buona giornata. E quindi questo era il nostro approfondimento con Cristina Mariani, giornalista del Giorno e del Quotidiano.net. Questa era la rassegna stampa di Radio Yulm. Lasciamo la linea alla rassegna stampa inglese.
Vi salutiamo, noi siamo, ricordiamo, Giulia,
Anna
e Giulia.
E salutiamo anche regia Penelope, Silvia e Benedetta.
E vi auguriamo una buona giornata.
La rassegna stampa di Radio Yulm.